Lettura della Passione secondo Matteo. Siamo al secondo incontro, al capitolo 26, dal versetto 17 al versetto 35. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: "Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?" Ed egli rispose: "Andate in città da un tale e ditegli: Il maestro dice: Il mio tempo è vicino. Farò la Pasqua da te con i miei discepoli." I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: "In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà." Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: "Sono forse io, Signore?" Ed egli rispose: "Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato." Giuda, il traditore, disse: "Rabbì, sono forse io?" Gli rispose: "Tu lo hai detto." Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò. E mentre lo dava ai discepoli, disse: "Prendete, mangiate, questo è il mio corpo." Poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro, dicendo: "Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti, per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio." Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: "Questa notte, per tutti voi, sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea." Pietro gli disse: "Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai." Gli disse Gesù: "In verità, io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte." Pietro gli rispose: "Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò." Lo stesso dissero tutti i discepoli. Parola del Signore. La narrazione di questa seconda puntata ci prende per mano e ci conduce dentro il mistero della Pasqua. È un po' come dire: ci siamo, è questo il tempo. È questo il motivo per cui sono venuto al mondo. A questo mi sono preparato per tutta la vita. Lo possiamo pensare di Gesù, lo possiamo pensare certamente dei martiri, lo possiamo pensare anche di molte persone in diverse situazioni che la vita consegna, in modo particolare dinanzi all'epilogo della vita. Ciò che sta sullo sfondo è proprio quel preparare e tutto ciò che ruota attorno a questa preparazione. C'è un tempo specifico per preparare la Pasqua, ma da tempo Gesù si stava preparando e aveva cercato di farlo anche con i suoi amici. Se tutto ciò sta sullo sfondo, non possiamo non accorgerci di alcuni binomi che caratterizzano uno dopo l'altro i passi per addentrarci dentro la passione. Si tratta del desiderio dei discepoli di fare la Pasqua con il loro maestro e contemporaneamente della scoperta di un discepolo anonimo che darà loro casa. Ma poi dell'annuncio tristissimo e del giudizio pesantissimo che escono dalla bocca di Gesù in riferimento a colui che lo tradirà. Noi vorremmo tagliare questa parte della vicenda, non ce lo aspetteremmo. Sembra perfino fuori luogo che un discepolo possa fare così. E quell'altro binomio, così innocuo e così essenziale, che è arrivato fino alla nostra quotidianità, si tratta del pane e del vino, del corpo e del sangue, che hanno a che fare con l'alleanza e con il perdono dei peccati e ci consegnano la scelta di giocarsi totalmente, di dare la vita. Infine, quell'ultimo tratto che non si può proprio sentire, 2 verbi che vorremmo togliere dal vocabolario della bella notizia perché di bello non hanno proprio nulla. Si tratta del verbo scandalizzare e del verbo rinnegare. Spalancano entrambi le porte sul mistero della vulnerabilità. È certo la vulnerabilità di Pietro che viene messa in evidenza, ma anche di per sé il rendersi vulnerabile di Gesù, il rendersi vulnerabile di Dio stesso. E così, se dovessimo un po' dividere questo brano in alcuni quadretti, troveremmo nei primi due versetti la preparazione della Pasqua e poi fino al versetto 25 la consapevolezza di essere profondamente rattristati, questo sentimento di tristezza. E poi quei verbi benedire, spezzare, dare, che noi risentiamo quando celebriamo l'Eucaristia. E infine, quello che potremmo dire negli ultimi versetti, quando avviene l'impensabile, quello scandalizzare e quel rinnegare. Ecco, leggendo questo brano incontriamo dentro di noi delle forze contrastanti. Da una parte il preparare e il condividere la cena pasquale, dall'altra l'annuncio del tradimento e la predizione del rinnegamento. E allora mi verrebbe da chiedere, ma come fai, Signore, a stare dentro a un clima del genere? Prima di tutto, preparare la Pasqua. È la richiesta dei discepoli. Sanno bene che quello è un momento importante per la vita di un ebreo. Ma a dire il vero, oggi il mio cuore è attratto da una figura secondaria, uno di quei personaggi sconosciuti ai più, una comparsa, e tra l'altro non delle più importanti. Gesù dice: andate in città da un tale, ditegli, il maestro ti manda a dire, farò la Pasqua da te. È un tale, non si sa nulla di lui, non ha nome, né siamo a conoscenza delle sue caratteristiche. Ma Gesù ha scelto lui, ha scelto casa sua per fare Pasqua. Vengo io da te. Mi viene in mente quel capo dei pubblicani di cui parla Luca nel suo Vangelo, Zaccheo, a cui Gesù dice: scendi subito perché oggi devo venire a casa tua. Non si dice nulla di quel tale, almeno nel Vangelo di Matteo, ma sarà restato sorpreso, sarà rimasto lusingato, ha scelto casa mia. Mi onorerà della sua presenza. Allora vorrei fare bella figura. Avrà cercato di preparare al meglio. Così il desiderio dei discepoli di Gesù diventa certamente anche il desiderio di quel tale. E forse noi possiamo dire come fa a non diventare anche il nostro desiderio? Allora c'è da essere fieri, c'è da preparare, c'è da lasciarsi sorprendere. Perché tu, Signore, desideri venire proprio a casa mia, ma tra tutta la gente di Gerusalemme. Ci conosciamo, ci siamo già visti, anche se gli altri non lo sanno. Ma è come se in questa richiesta tu mi chiedessi non solo il mio locale per mangiare, ma mi chiedessi di fare Pasqua con te. Ma come, Signore, ci sono ristoranti ben più importanti, scegli di venire da me. È la scelta tua per entrare nella Pasqua. Ma chiedi anche a me di entrarvi, in qualche modo di poterlo scegliere. Non si dice molto a questo proposito, ma scopriamo che i discepoli preparano la Pasqua, ovvero che quel tale ha dato la sua disponibilità per avere il maestro alla sua tavola, a casa sua. Un secondo tratto, il sentimento della tristezza. Sono profondamente rattristati. Se il cuore si è subito impennato, la sua temperatura è salita in un momento, basta poco e ci si gela un po' il sangue. Che tristezza pensare a Giuda che tradisce, a Pietro che pensa di essere forte e invece si rivela fragile più di quanto potesse immaginare. Dal vertice all'abisso. L'esperienza di Gesù e dei discepoli è quella di un dolore profondo. Mentre mangiavano, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, si dice, addolorati profondamente. Con quale ferita al cuore Gesù avrà pronunciato queste parole? Li aveva chiamati perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Ed ora è come se dovesse dichiarare il fallimento di Dio. Quasi sentiamo un proclama di resa, non sono degli sconosciuti a tradirlo, ma i suoi. Mi viene in mente il Salmo 54, in cui si recita: se mi avesse insultato un nemico l'avrei sopportato, se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente. Ci legava una dolce amicizia, verso la casa di Dio camminavamo in festa. In questo annuncio così triste, è come se sentissimo che l'amicizia è troppo pericolosa e ci verrebbe da fare un passo indietro, da chiuderci in noi stessi, o forse ancora di più, l'amicizia con Dio è troppo pericolosa perché, come direbbe la Genesi, il male è accovacciato alla tua porta e tu puoi essere colui che lo tradisce. E preferiresti non essere nemmeno venuto al mondo al solo pensiero di tradire Dio, la sua fiducia? Mi chiedo perché tu, Signore, ti rendi così vulnerabile. Sei disposto a farti tradire, insomma, non hai timore a metterti in gioco con me. È più importante offrire una relazione buona che temere di essere traditi. E poi perché? Perché, Signore, siamo così fragili? Vorremmo essere diversi, essere forti, stare in piedi con vigore, invece? In più, c'è questo giudizio pesantissimo che tu esprimi verso il traditore. Siamo atterriti dinanzi a queste parole. Vorremmo poter non scrivere mai pagine come questa nella nostra vita. Forse dovremmo riguardarci dal pensare di essere noi i padroni della situazione. Mi rattrista pensare a Giuda e Pietro e mi fa paura pensare che lì, al loro posto, ci possa essere io. Un terzo tratto è a proposito del corpo e del sangue che diventano il motivo per vivere. Dentro tutto ciò, dentro tutte queste montagne russe di moti del cuore, Gesù celebra quella cena. Lui sa bene ciò che sta succedendo, sa bene cosa è il mondo a fare. Giovanni direbbe che è l'ora. Sa bene che il motivo di vivere è farsi dono e non ci sono delle condizioni ottimali. Non ci sono moti di cuore in grado di modificare quella chiara decisione di dare vita. Il pane, il vino, il corpo, il sangue, prendete e mangiate. Bevetene tutti. Qui sta l'essenza della nostra vita da sempre. Non ci sono condizioni più o meno adeguate. C'è semplicemente una scelta, o meglio la scelta. Prendete, mangiate, bevetene tutti. Chissà, Signore, se impareremo questa lezione, anche quando le condizioni per farci dono non saranno quelle ottimali. Ma forse dobbiamo sceglierlo ora, senza aspettare quando questo avverrà. E un ultimo tratto, quando l'impensabile avviene, di scena lo scandalo. Se è vero che noi ci siamo abituati agli scandali, addirittura alcuni vivono in attesa del prossimo scandalo riferito a qualche politico, ecclesiastico o comunque di qualche persona sotto i riflettori. Ciò su cui si muove la passione di Gesù è di ben altro livello. Lo scandalo, lo sappiamo bene, è la pietra d'inciampo e Gesù si presenta come motivo di scandalo, scandalizzati da Gesù. Se ci pensiamo bene, non può che essere così, altro che essere d'inciampo sul nostro cammino, la scelta di vivere secondo il Vangelo. Ma noi non inciampiamo, perché ci facciamo gli sconti, perché ci teniamo a debita distanza, perché il criterio che ci muove per le nostre scelte difficilmente è il riferimento a ciò che il Vangelo ci suggerisce. E così diventiamo noi motivo di inciampo per altri che dai cristiani si aspetterebbero ben altra testimonianza. Troviamo un'immagine anche oggi, è un'immagine di Köder, in riferimento all'ultima cena, in riferimento alla possibilità di Gesù di spezzare quel pane che di per sé dice lo spezzare la sua vita, il pane spezzato è Cristo stesso. Vorrei consegnarvi anche qualche domanda perché possiamo meditare su questa pagina, possiamo confrontarci e porre dei passi nella nostra vita. Prima di tutto in riferimento al preparare la Pasqua. Quel tale è stato scelto e interpellato, coinvolto nella Pasqua di Gesù. Potremmo dire così, quel tale sei tu. Su di te il Signore ha posto lo sguardo perché tu possa fare la Pasqua con Lui. E allora forse potremmo chiederci, ma in che cosa consiste la tua disponibilità ad accogliere la richiesta di Gesù? Farò la Pasqua da te. Non solo in riferimento a quest'anno, ma certamente partendo anche da questa Pasqua. La seconda sottolineatura, quell'essere profondamente rattristati. Un Dio che si mostra vulnerabile, disposto a farsi tradire. Allora penso alla relazione con Dio e a quella con le persone, in particolare con coloro a cui sono profondamente legato. Provo a guardare a queste relazioni nel rischio del tradimento. Guardo al Signore e mi chiedo per quale motivo sei disposto a lasciarti tradire da me? E poi guardo a me, ma fin dove è disposto ad arrivare la mia amicizia con gli altri? Fino a che punto? E poi circa il corpo e il sangue, quel motivo per vivere. È questo il tempo in cui scegliere o no di fare della propria vita un dono. È necessario farlo ora, perché quando sarà il momento e non avrà la medesima lucidità, la scelta sarà già impostata, la direzione chiara, benché ciò non significhi facile. E dunque possiamo provare a chiederci, ma tu Cosa sei disposto a scegliere circa il fare dono della vita? E in questo momento come decidi di dare la vita? Infine, quell'impensabile che avviene, perché il rischio è diventare noi motivo di inciampo per altri che dai cristiani ci siamo detti si aspetterebbero ben altra testimonianza, da noi desidererebbero vedere il Vangelo in azione, anche se magari dicono che non credono. Allora sì che sarebbe rivoluzionario, allora sì che la rivoluzione dell'amore diventerebbe virale. Ma noi, proprio come Pietro, non ci scandalizziamo di Gesù, pensiamo di non inciampare, ma rischiamo di far inciampare gli altri. Allora forse oggi possiamo chiederci dove colgo la mia controtestimonianza, quali sono i luoghi, le scelte, i linguaggi in cui la mia è una presenza ben distante dal Vangelo e fa cattiva pubblicità a Gesù e al suo Vangelo.